I Ramones perché è la musica più bella che sia stata scritta ed eseguita negli ultimi 30 anni. Siamo nel trentennale del primo disco, quindi non c'è dubbio, bisogna riconoscere i primati estetici e esistenziali. Io sento moltissimi Ramones, i Ramones condizionano e danno il loro influsso a tutto quello che io faccio, e questi quadri però invece volevano essere l'omaggio esplicito, perché il fatto che io lavori con la loro musica è un dato che, diciamo, fino a questo momento era solo mio. A un certo punto ho deciso che volevo raccontarlo. Diciamo che ho deciso che volevo rendere esplicita questo rapporto forte con i Ramones, in particolare dalla morte dei Ramones, perché la realtà è che su quattro membri, tre sono deceduti, non tutti di stravizi, due sono morti di malattia. Questo mi ha portato anche a una sorta di meditazione sulla morte, perché i Ramones appartengono alla mia generazione, 51, 52, eccetera. E quindi guardare ai Ramones, a parte guardare la loro musica, è anche guardare a una generazione che ha cantato troppo tosti per morire, che si è dovuta confrontare proprio con la morte. Una generazione che ha fatto del rock and roll, del rock, della vitalità assoluta il proprio fulcro, si è trovata di fronte a quello a cui tutti andiamo inevitabilmente incontro. E quindi questo contrasto a me colpisce molto. Questo per quanto riguarda il mio rapporto con i Ramones e con i Ramones portati direttamente sulla tela. Io li vedo come una sorta di santità, cioè la loro musica, al di là della loro vita e della loro morte, continua a esistere e a comunicare qualche cosa. Dà un senso alla vita, alla loro vita e alla mia vita e alla nostra vita. Da ragazzino io sono uno di quelli che hanno sentito Love Me Do dei Beatles quando è uscito, e io penso che sia poi tra l'altro il disco più bello dei Beatles, quindi sono rimasto bloccato nella crescita lì. E da ragazzino suonavo il basso, ma appunto come un monco, quindi. Però per me la musica è sempre, questa musica è sempre stata importantissima. Credo, so che è importantissima per la mia generazione, per le generazioni che si sono succedute. Quello che mi ha sempre stupito, invece, malgrado la mostra Good Vibration, meravigliosa, perfetta, eccetera, eccetera, invece la mancanza, specie in Italia, di rapporti così forti e così diffusi come avrebbero dovuto essere tra arti figurative e musica, c'è quasi nulla. Io stesso in questa mostra credo che sono uno dei tre o quattro italiani che sono presenti. Cioè, una cosa che così è stata importante per tante generazioni a seguire ha creato pochi corticircuiti, beh, diciamo che non c'è stata in Italia quasi mai una cultura delle copertine di disco, cioè, insomma, è sensazionale, quasi come, lo dico per l'Italia naturalmente, piuttosto, nel mondo delle arti figurative ci fosse il bisogno di estraniarsi da quelle che sono le culture di strada, le culture più dirette, quasi che solo facendo così, elevandosi e mettendosi in una posizione di alterità, acquistasse qualche spessore culturale in più. Io invece penso che la vera cultura è quella che si forma giorno per giorno nella vita concreta e non quella che si costruisce negli studi privati. Beh, in qualche modo io nasco anche all'interno di situazioni politiche, di realtà in cui si credeva e si teorizzava che si doveva perdere l'individualità dell'artista, ma si dovesse conquistare una specie di creatività diffusa, di collettivo creativo. Per esempio, sto parlando del 1977, che da una parte è il punk per il mondo anglosassone, per noi invece è stata per esempio la fine della politica come la si conosceva fino a quel momento, cioè la fine anche dei gruppi cosiddetti extraparlamentari, cioè di quei gruppi, diciamo, giovanili, che si contrapponevano all'establishment della politica parlamentare. In quel contesto i ragazzi cominciarono a vivere con fastidio e insofferenza tutte le forme di rappresentazione, di delega, così come i punk cominciavano a non sopportare più i Pink Floyd, le grandi macchine da musica. In Italia si cominciavano a non sopportare più le piccole o grandi macchine della politica. Questo In quella stagione, per esempio, nacquero un sacco di realtà che cominciavano a produrre quelle che non si chiamavano ancora così, quelle che sono, che sarebbero state le fanzine, cioè giornali autoprodotti, gruppuscoli che si inventavano il proprio modo di andare alle manifestazioni. Insomma, il mio modo di intendere la creatività è sempre stato quello che la creatività non nasce nelle gallerie che si occupano d'arte, non nasce intorno a questo o quel critico d'arte, ma nasce ovunque, ovunque ci sia qualcosa da dire e non qualcosa da vendere. Questo è sempre stato il mio modo di fare. Io ho sempre pensato che, essendo un artista legato alla figurazione, cioè alla produzione di immagini, di figure disegnate, ho sempre pensato che un mio disegno si potesse spalmare ovunque, dalla copertina di un disco alla copertina di un libro, all'interno di un giornale, a un poster, a un quadro da appendere al muro, a un fumetto, eccetera. Devo dire che, per quello che ho affermato prima, in Italia non c'era e non c'è disponibilità ad accettare questo tipo di discorso. Si va per compartimenti stagni, non si accettano, i connubi, le commistioni tra generi. Non solo l'arte, la pittura. Dico la pittura, insomma, l'arte figurativa rifiuta, concretamente di dare cittadinanza alle altre forme, come per esempio il fumetto, l'illustrazione, eccetera, per una sua sorta di primato, perché si sente arte alta, arte nobile, rispetto a quell'altra che è considerata arte applicata. Ma anche nei mondi delle arti applicate poi c'è difficoltà a far passare un linguaggio legato invece, per dire, alla pittura. Quindi allora, se tu fai, come per esempio in Italia è stato tentato e fatto per un, diciamo, forse un decennio, di trasformare la forma fumetto e farla diventare una cosa altra, come è stata l'avventura, per dire, di Frigidaire, alla fine è stata un'avventura che si è scontrata contro un muro di realtà, non solo da parte dei critici d'arte che in quell'epoca non l'hanno sussunta come un'arte assoluta, ma anche del mondo del fumetto che non c'è stato a seguirlo e in qualche modo a riconoscere come fumetto quel fumetto d'avanguardia, perché lo vedeva troppo diverso da quella che era da quello che era il cliché. Oggi si recupera Andrea Pazienza, oggi si recupera Stefano Tamburini, per fortuna, ma all'epoca non entravano certo in un museo né in una galleria d'arte. Questo doppio strabismo ha fatto sì che l'Italia continuasse, la nostra nazione più di altre, perché per esempio in America sappiamo come il graffitismo è stato conquistato, se vuoi anche a volte snaturato, portandolo in luoghi che non erano i muri della città, però insomma c'era disponibilità assoluta a recepire un segno se era un segno valido. Qui da noi invece, secondo me, c'è stato un continuo razzismo nei confronti di segni che non nascevano in quei luoghi deputati a produrre i segni che sarebbero stati riconosciuti come culturalmente validi. Quindi la mia formazione è in una specie di crossover, di incrocio di cose. Io ricordo che appunto facevo dei quadri in un certo modo, molto piccoli, tutti divisi a quadratini. In quel momento lavoravo con una galleria che si occupava prevalentemente di Fluxus, cioè avevo una mia mostra in piedi e io contemporaneamente avevo fatto di uno di questi quadri, avevo fatto una copertina per un libro che diventò celeberrimo a quell'epoca. Addirittura veniva recensita la copertina e non solo il libro. E mi ricordo che il gallerista mi telefonò imbufalito dicendo: "Bene, io non posso più lavorare con i tuoi quadri perché a questo punto non si capisce più che cosa sto vendendo. Sto vendendo quadri o illustrazioni?" Quella domanda così a me mi lasciò sbigottito, perché io ero convinto che appunto lo specialismo era finito, ma anche le avanguardie storiche avevano detto così, che non si doveva per forza fare il quadro né da cavalletto e né da museo, che anzi bisognava bruciare i musei, eccetera, eccetera. E allora io mi sono buttato a corpo morto in mille altre avventure che appunto vanno da Frigider a Arezzo Wave, che ne so, ai manifesti, quindi insomma alle illustrazioni per giornali. Ma alla fine ho constatato che era una strada che non portava da nessuna parte. Warhol è stato fondamentale, è stato importante, però era sempre all'interno di un'istituzione, cioè era sempre riconosciuto come artista a tutto tondo, artista da museo. E Crumbs, cioè è la psichedelia della West Coast, che in America probabilmente ha un suo spazio anche nei musei, no? Insomma, Moscoso può finire in un museo. Da noi non esiste un museo che contenga, ancora non esiste un museo che contenga, che ne so, i segni di Sergio Tofano, che ne so, di del è proprio una diversa, a mio parere, una diversa concezione delle gerarchie, per cui da noi c'è un'arte gerarchica che è un'arte primaria ed è l'arte nobile, e poi ci sono tutte le arti altre che sono applicate. La ceramica, per esempio, fa una fatica enorme ad affermarsi come un'espressione che non sia di, appunto, di arte applicata. E c'è voluto un inglese che ha vinto il Turner Prize con una ceramica, perché nel mondo dell'arte da museo si cominciasse a riparlare di ceramica come di una cosa. E questo è assurdo, perché poi così non è, perché poi ci sono meraviglie in ceramica e schifezze su tela, quindi, o schifezze in video e in foto, quindi. No, io sono appunto convinto che le cose sono prodotti, cioè se i prodotti insomma, non sono per le categorie, no, sono il mio saltellare da un campo all'altro in maniera indifferenziata, io l'ho scontato, lo continuo a scontare in maniera gravissima, per cui mi sembra di accorgermi che subisco una continua rimozione, perché ognuno ha bisogno di incasellarti, allora quello che sta facendo, per dire, una mostra, che ne so, sul fumetto, nella pittura, non ti considera perché dice ma quello ha fatto fumetti, quello che sta facendo una mostra sulla pittura nel fumetto non ti considera perché dice ma quello fa il pittore, cioè ognuno in qualche modo coltiva il proprio orticello senza riuscire a cogliere quelli che sono i meticciati delle arti. Secondo me, malgrado ci siano, è un continuo di vedere mostre che parlano di attraversamenti, di meticciati, di incroci, di scambi tra generi, no, questo non avviene. In realtà avviene uno scambio di sistemi espressivi, ma se questo avviene all'interno di un luogo deputato a stabilire che cos'è arte, cioè voglio dire, se un museo si decide che lavora con degli, un museo, una galleria, lavora con degli artisti che fanno video, quella è videoarte. Se uno fa video a casa propria senza confrontarsi con quello che è il sistema, è molto più difficile che venga accettato in quel sistema. Come se ci fossero delle sale party, non cocktail party, ma anche cocktail party, ma di parto, che stabiliscono se una cosa ha legittimità di circolare nell'ambiente. Allora, se qualcuno in qualche modo, non so, si riferisce al fumetto, ma passando attraverso gallerie di pittura, uso la parola pittura che oggi so che non si usa più, ma per capirci, perché sennò l'arte è una cosa più generica, secondo me, allora quel fumetto forse viene legittimato, ma se quello fa gli stessi fumetti, io dico fumetto anche lì per una convenzione, ma li pubblica su un giornale per fumetti, ha molta più difficoltà poi a riuscire a farli rientrare in una galleria, perché verranno considerati un genere minore. Se invece li ha concepiti, per dire, per una mostra su arte fumetto, allora quelle saranno arte. Insomma, ecco, il luogo stabilisce moltissimo poi della fruizione che quell'oggetto finirà per avere. E il luogo, naturalmente, quelli e la cerchia di persone che opera la critica su quegli oggetti. Quindi sono convinto che non c'è reale scambio, osmosi tra i vari generi, ma che si tenda a tenerli separati, forse proprio per paura dei rispettivi campi, che i rispettivi campi siano invasi da cose che è difficile controllare. Una sarà per forza Ramones, e penso che può essere o Sheena Is a Punk Rocker o Cretin Hop, che mi fanno saltellare di più. Ma no, ma per me sono tutte uguali, sono tutte figlie, sono tutte madri. Un'altra che... Le canzoni che io ho amato di più, beh, sono ridotte a un'altra. You Really Got Me dei Kinks e Gloria dei Them, non di Patti Smith, dei Them, perché voi magari la conoscete più come di Patti Smith, ma è dei Them, Van Morrison. Poi c'è naturalmente Satisfaction dei Rolling Stones, Love Me Do dei Beatles e compagnia bella.